This episode is brought to you by Progressive Insurance. Fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Visit Progressive.com to see if you could save. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states or situations.
This episode is brought to you by Rakuten. If you're shopping while working, eating, or even listening to this podcast, then you know and love the thrill of the hunt. But are you getting the thrill of the best deals? Rakuten shoppers do. They get the brands they love with the most savings and cash back. And you can get it too. Start getting cash back at your favorite stores like Samsung, Expedia, and Sephora. And even stack sales on top of cash back. It's easy to use, and you get your cash back through PayPal or check. The idea is simple. Stores pay Rakuten for sending them shoppers, and Rakuten shares the money with you as cash back. Download the free Rakuten app and never miss a deal. Or go to Rakuten.com to start getting the most bang for your buck. That's Rakuten.
Dunque. Ciao a tutti. Come avrete intuito dall'assenza della sigla, questo non è il solito appuntamento settimanale con il crimine e il mistero. Oggi infatti non parleremo di casi di cronaca nera, sono qui per qualcosa di diverso. Quindi se questa non è la vostra, diciamo, cup of tea, chiudete pure questa puntata e ci vediamo come di consueto venerdì. Oggi faremo una chiacchierata, che in realtà volevo fare da molto molto tempo. Ormai sono più di 4 anni che Direful Tales va avanti e grazie a questa avventura devo dire che ho avuto modo di conoscere tante storie, molte persone, tanti ascoltatori. E come vi sarete accorti, questo podcast è cambiato molto dalla sua origine. Evolve, cresce con me, soprattutto grazie a voi, perché è importante ricordarvelo, perché è proprio grazie a voi che tutto questo è possibile. E arrivati al punto dove siamo arrivati, credo che sia fondamentale dare voce anche alle vostre storie, così come facciamo con la vostra creatività, ad esempio Chill in Summer ogni agosto. Ma ora che siete diventati davvero tanti, è giusto, secondo me, usare la mia voce per parlare di temi tosti, scomodi, che fanno arrabbiare alcune persone e che magari possono però allo stesso tempo anche dare conforto a qualcuno. Tutto questo preambolo per dirvi che l'episodio di oggi sarà una chiacchierata che toccherà molti temi importanti, ad esempio l'immigrazione, i diritti paritari, la sanità, il lavoro, il concetto di maternità, ecco, tante cose. Ascolteremo persone come me e voi che hanno scelto con coraggio di raccontarci le loro difficoltà in vari campi della vita. Incontriamo Jacopo, Samantha, Luca e Sergi. Sono persone con vite diverse che si sono incontrate grazie all'associazione Arcigay Gioconda di Reggio Emilia e alla sua casa Arcobaleno. Che cos'è la casa Arcobaleno? È uno spazio che accoglie le persone LGBTI+, che sono vittime di violenza e omobitransfobia per l'Emilia Romagna e l'Italia. È un luogo accogliente e sicuro che permette alle persone in difficoltà di riprendersi e costruirsi un nuovo percorso di vita, dal dormire al mangiare, fino al supporto psicologico e alla ricerca attiva del lavoro. È un'iniziativa portata avanti con coraggio, pazienza e tanto amore. E credo che sia giusto dedicargli la giusta attenzione, esattamente come per le storie che vi porto oggi. Le voci delle persone che ascolterete ci offriranno uno spaccato di vita che toccherà temi molto sentiti, ma non solo dalla comunità LGBT+, un po' da tutti, e che sicuramente può essere spunto di dibattito e anche di un cambiamento. Io direi di cominciare e la prima persona con cui parliamo oggi la chiameremo Luca, per ragioni che tra poco scoprirete ha chiesto di mantenere l'anonimato. Quindi io direi di passare direttamente la parola a lui. Io direi di iniziare a questo punto non con il tuo nome, ma con dirci se ti va la tua età e se no direttamente raccontaci di te, qual è la tua storia.
Allora, io ho 29 anni e vengo da un paesino di provincia a Reggio Emilia. classico paese un po' di montagna, un po' isolato, ma non troppo, nel senso che sei vicino alla città, ma la mentalità sembra più arretrata rispetto a quella che ho sperimentato, almeno io in città. Io mi sento di non essere coraggioso, di non essere stato uno di quelle persone coraggiose, magari come altre, che hanno fatto coming out apertamente con la famiglia, sul posto di lavoro, con tutti gli amici. Io ho sempre cercato di, tra virgolette, tutelarmi, perché ho sempre visto, insomma, nella realtà che ho vissuto, la discriminazione, in particolare nei confronti delle persone omosessuali maschili, cioè degli uomini gay. Io penso che sia proprio l'ignoranza data dalla mancanza di conoscenza, proprio perché da quando sono nato in quel posto si sapeva di due persone, e una è morta in un omicidio-suicidio strano, ecco. Per cui diciamo che ho vissuto queste situazioni un po' con la paura, sempre. Anche se direttamente io mi sento fortunato, nel senso che non ho quasi mai subito atti violenti e di discriminazione diretta, ecco. L'ho osservata, l'ho vista anche passivamente, soprattutto in giovane età, però diretti su di me non è quasi mai successo. È successo nel momento in cui io ho iniziato un po' a lasciarmi andare, a magari parlare con amici, a fare qualche coming out, a vivere la mia vita relazionale. Ho avuto fidanzati, quindi magari ho girato città e mano per la mano con il mio ragazzo è capitato che cercassero di picchiarci, è capitato che ci offendessero, o semplicemente anche qualche giorno fa al Pride con i miei amici, perché magari avevamo un filo di trucco o uno di noi poteva avere una maglia più corta, un crop top, una cosa magari che non è considerata il classico modo di vestire di un ragazzo eterosessuale, attira i commenti, gli sguardi e le offese. Solo che finché sono sguardi li reggi, commenti li reggi, c'è sempre un po' la paura che sfocino in altro. Io non mi sono mai dichiarato, anche perché sicuramente la paura mia personale, poi per il tipo di lavoro che svolgo e la carriera che voglio intraprendere, mi sento che sarebbe un ostacolo. Io sono un insegnante, educatore insegnante nella fascia di età 0-6 anni, ed è un lavoro molto socializzato riguardo al genere. Già io non so le percentuali, posso solo basarmi su quella che è la mia esperienza di ormai 8-9 anni di lavoro, e sono quasi tutte donne che fanno questo genere di lavoro, e quando capita che un uomo lo fa, io ho osservato delle situazioni già per me discriminatorie riguardo al genere, neanche al mio orientamento sessuale, perché non gli è dato saperlo. Ma è capitato che i genitori mi chiedessero: puoi non cambiare nostra figlia? Perché noi abbiamo bambini coi pannolini, noi li aiutiamo a imparare proprio a occuparsi di loro stessi nella prima fase di vita, imparare le autonomie. E oppure è capitato che una madre, una volta saputo l'assegnazione, diciamo, degli insegnanti, abbia disiscritto sua figlia, chiamando il mio superiore, dicendo: io non voglio un insegnante uomo per mia figlia.
C'è la convinzione che soltanto gli uomini possono essere pedofili.
La mia paura è che se sapessero che sono omosessuale, l'associare l'omosessualità alla pedofilia risulterebbe ancora più facile. E quindi non mi sono mai sentito di dichiararmi sul lavoro escluso con un paio di colleghe, ma perché le conoscevo da prima, eravamo amici da prima, e perché io sento che sia un ambito ancora molto tradizionale, cattolico, e per quanto magari le persone che ci lavorano dentro sono persone molto in buona fede, acculturate, che stanno anche prendendo delle posizioni positive su queste tematiche, perché per esempio negli ultimi anni dove lavoro io non si festeggia più la festa della mamma e la festa del papà, cioè per accogliere sia le famiglie omogenitoriali sia magari i nuclei familiari, cioè già a 2 o 3 anni i bambini hanno genitori divisi, separati adesso, tanti, per cui cioè, ci sono delle volontà di andare incontro alla comunità LGBT comunque evidenti. Tuttavia io la sensazione che ho è che le famiglie, più che i miei colleghi, non siano pronti, e quindi capitano costantemente, regolarmente, ogni anno, aneddoti e situazioni che magari non sono forme aperte di cioè non è una discriminazione aperta di tipo vieni qua, finocchiati meno, vieni qua, no, però sono tutte situazioni che sono scomode, è una sorta di forma di discriminazione più velata che può capitare nel mio caso sia per il genere che per l'orientamento sessuale, e io penso che il collegamento sia tutto dato proprio dal modo che ha la società un po' di ragionare in modo patriarcale, ecco. Certo, ho anche amici gay, ma
Vuoi fare qualche esempio di quello che è accaduto, anche generico?
un esempio sui bambini, perché direttamente su di me, ripeto, non è mai successo anche a lavoro o più legate proprio al genere che all'orientamento sessuale. Sono capitate proprio di recente due situazioni. La prima, legata a momenti di gioco di bambini e di scoperta di bambini che sono normalissimi, nel senso che dallo 0 a 6 anni i bambini esplorano il proprio corpo e per farlo magari si confrontano con i propri pari. È capitato che famiglie riportassero paura di comportamenti dei loro figli perché nel bagni, magari essendo bambini piccoli nei bagni comuni, i bambini maschi riportavano a casa che è capitato osservassero i genitali di altri bambini maschi, lo to toccassero i genitali di altri bambini maschi. E io capisco che possa essere una situazione che magari spaventi magari i genitori per ignoranza, perché sono semplici scoperte, semplici confronti che i bambini fanno. E quindi c'è stata la richiesta più volte ripetuta di intervenire e di prevenire e limitare queste esplorazioni che sono esplorazioni, non c'è sessualizzazione. La sessualizzazione della situazione la facciamo noi adulti. Perché? Perché erano bambini maschi, tutti maschi tra di loro, ecco, la paura, perché magari se fossero stati comportamenti tra bambini maschi e femmine non sarebbe neanche stato riportato, non lo so, perché non è mai stato riportato e capitano anche quelli. Quello che è stato riportato è tra bambini maschi. C'è sempre la paura, secondo me, che l'uomo omosessuale simuli il comportamento della donna, quindi quasi cali di status secondo la società attuale, cioè ridicolo. Oppure un'altra situazione. Questa più, si può dire, questa capita regolarmente, tutti gli anni in pratica. Bambini hanno dei giochi, si chiama gioco simbolico, quindi magari ci sono degli abiti, diversi tipi di abiti, e fanno il gioco del far finta, si travestono. Fa parte proprio di un'agevolazione che gli dai per sviluppare determinate competenze astratte anche di socializzazione. È capitato sempre che bambini maschi indossassero il vestito di Elsa, la gonnellina, la scarpa da tutù, sai, quelle per ballare, e che genitori neanche, magari dei bambini interessati, ma di altri, vedessero questa situazione e lo riportassero ai genitori, magari del bambino o del bambino interessato, senza neanche passare da noi direttamente, insegnanti, ma e creare una sorta di paura che questo genere di comportamento potesse fare diventare omosessuale il bambino, quando è semplicemente un gioco. anche se questo bambino lo fosse omosessuale, magari è in un'età dove non può saperlo, ma se avesse questa volontà di utilizzare un abito, esatto, cioè perché caricarlo di paure? Perché poi quello che gli dicono a questi bambini in quelle situazioni è non lo fare, perché un maschio non lo fa, la femmina non lo fa. Cioè agevoliamo, questi comportamenti agevolano e una divisione...
Una tossicità.
Sì, poi una divisione per genere che secondo me non aiuta, nel senso che se il bambino, la persona avesse la libertà di esprimersi come meglio vuole, sarebbe anche più felice probabilmente. Alcune insegnanti lamentavano il fatto che la cultura gender entrare nelle scuole, nei nidi, potesse essere un'idea sbagliata perché va a togliere quel che c'è della tradizione italiana, la festa della mamma, la festa del papà, secondo loro, sostituendole magari con una festa della famiglia che è più inclusiva, secondo il mio punto di vista sempre. Voleva dire andare a modificare la propria cultura, cioè accettare, diciamo, la minoranza per dimenticare quella che è la maggioranza. E a me, cioè, questi discorsi non sono mai piaciuti, onestamente.
Ti faccio una domanda difficile, poi ti lascio andare. Pensi che riuscirai mai a fare coming out nel tuo lavoro?
È una bella domanda, nel senso che, cioè, io vivo la mia vita liberamente, nel senso che io non mi pongo più restrizioni, non la vivo male, escluso sul lavoro effettivamente, però fuori dal lavoro ormai faccio quello che voglio, anche perché vivo da solo, vivo lontano dalla mia famiglia che non ha mai accettato queste cose, e per cui al momento non ne sento l'esigenza, ma so che farebbe bene perché porterebbe la tematica che spesso cerca, magari se non c'è chi la porta, finisce per essere dimenticata, si parla di altro, finisce per passare nel dimenticatoio. Invece se ci fosse qualcuno che apertamente si dichiara, ne parla, porta insomma anche la sua esperienza, sicuramente aiuterebbe. Per cui io ti rispondo, probabilmente sì, ma non da precario quale sono ora.
Lasciamo Luca. Ringraziamolo per aver avuto il coraggio di parlare, per quanto questo richieda veramente un salto nel vuoto, e andiamo a incontrare Samantha. Samantha è una donna di 52 anni che ha dovuto combattere tantissimo per essere mamma. Raccontami di te, qual è la tua storia?
Io sono una donna lesbica, sono sposata con mia moglie da 5 anni e abbiamo una figlia di quasi 4 anni. Il riconoscimento di nostra figlia è stato un calvario, nel senso che il sindaco l'ha riconosciuta alla nascita, però la procura di Reggio Emilia ha impugnato l'atto, quindi ci ha portato a processo. Abbiamo dovuto sostenere le spese del processo che abbiamo perso, quindi io sono stata mamma riconosciuta praticamente per un mese, perché la mamma biologica è mia moglie. Dopo, con l'avvocata che ci ha seguito, abbiamo deciso di non andare in appello perché costava troppo, sarebbe stato troppo impegnativo. Già abbiamo speso molti soldi per materialmente avere la bambina, perché in Italia le coppie omosessuali non possono accedere alla fecondazione assistita tramite la sanità pubblica, quindi si deve fare a pagamento. Abbiamo sostenuto le spese del processo che ci hanno fatto fare e quindi l'appello l'abbiamo rifiutato e abbiamo deciso di intraprendere la strada dell'adozione speciale.
Posso chiederti che cos'è l'adozione speciale? Che non lo so.
L'adozione speciale è una pratica che praticamente usano le coppie eterosessuali per adottare il figlio del partner, sono le nuove famiglie. Praticamente se i figli di uno dei due genitori non hanno più l'altro genitore, che ha perso la patria potestà, il nuovo partner li può adottare con questa pratica. E quindi è un istituto giuridico che si può usare. Abbiamo fatto richiesta al Tribunale dei Minori di Bologna e nel giro di un anno, nel quale abbiamo dovuto fare queste interviste, se si può dire, con gli assistenti sociali e la psicologa infantile, che ci ha chiesto tutto, soprattutto per quanto riguarda me, mi ha chiesto tutto il mio passato, i rapporti con la mia famiglia. E hanno stilato una relazione che hanno inviato al Tribunale dei Minori di Bologna, che poi ci ha convocato. Abbiamo fatto un altro colloquio con questo giudice onorario, che poi ha mandato tutte e due le relazioni, la sua e quella degli assistenti sociali, al collegio del Tribunale dei Minori, che ha praticamente riconosciuto anche me come secondo genitore. Quindi è andata bene.
Ti hanno fatto domande in merito alla tua sessualità?
Sì, mi hanno chiesto se io avessi avuto altre relazioni fuori, cioè prima di quella con mia moglie. Mi hanno chiesto i rapporti con i familiari. Hanno voluto sapere vita, morte, miracoli proprio della mia vita. Mi sono messa nei panni di queste persone qua. Io ho detto va bene, ci sta, è un'adozione, vabbè. Era un'adozione molto speciale, perché comunque questa figlia non è che io l'ho voluta adottare e c'era già. Io questa figlia l'ho voluta e praticamente l'ho inseminato io, mia moglie. Non è che questa cosa l'ho fatta io, non è stata una cosa che è venuta di conseguenza. E quindi era molto strano questa cosa qui, cioè questo approccio proprio un po' troppo rigido.
Posso chiederti come mai avete perso la causa? Cosa c'è scritto in sentenza?
Perché non c'è una legge nazionale che regola queste cose, quindi loro non accettavano il riconoscimento del sindaco, perché secondo loro non era una cosa legale, era una forzatura. Però ci sono procure che riconoscono, cioè dipende sempre chi ti trovi davanti. Ecco, questa cosa è assurda, questo è l'assurdo della legislazione italiana, dipende sempre chi ti trovi davanti. E qui è stato così, cioè non c'è una legge, quindi cosa facciamo? Io ho pensato, cosa faccio? La faccio io? La chiedo io? Io ci ho provato tante volte a chiederla. Chiedetela voi invece di annullare la mia genitorialità. Ero molto arrabbiata. Quando è successo ero molto arrabbiata. Anche perché, cioè, sono tutte cose che ricadono sulle tue spalle. Tu ti devi cercare un avvocato, devi trovarne uno che sappia affrontare queste cose qua, devi affrontare molte spese, devi chiedere molti permessi al lavoro, perché cioè, sono tutte cose che richiedono tempo.
Avete trovato assistenza durante il vostro percorso? C'era qualcuno che comunque vi aiutava in questo? Avete trovato soltanto porte chiuse?
Allora, diciamo che Famiglia Cobalino è stato un supporto enorme, enorme, e anche la nostra avvocata, che pur non facendo parte di Famiglia Cobalino, era esperta, nel senso che aveva già fatto un'altra adozione uguale alla nostra, e quindi tra lei e l'associazione, sì, abbiamo trovato supporto.
Ti faccio una domanda un po' pesante, forse. Ok, adesso, adesso praticamente tu sei riconosciuta come mamma.
Sì.
Tu la senti in pericolo, questa posizione?
Sì, diciamo che questo governo potrebbe fare di tutto, non mi aspetto niente di... cioè, mi aspetterei cose positive, ma non sono molto fiduciosa. Non credo che si possa impugnare questa sentenza, almeno l'avvocata mi ha detto così. Paura ce l'ho, se posso dire sì, se devo dire se ho paura sì, paura ce l'ho. Sto pensando anche agli altri genitori che si incontrano a scuola. Non tutti sono pronti.
Hai ricevuto delle minacce o delle offese?
Allora, da quando sono mamma, no. Perché in presenza di bambini, per fortuna, ancora la gente non parla. Piuttosto tace. Se vuoi sapere se le ho mai ricevute, sì, tantissime. Ho preso anche tante botte.
Mi dispiace tanto.
Vabbè, sono ancora qua. Io ci sono cresciuta con questa cosa, cioè da bambina mi chiamavano Samantha a scuola, quindi mi ci sono abituata, è brutto da dire ma mi ci sono abituata, però mi fa più né caldo né freddo. Non vorrei che succedesse ai bambini di oggi, questo sì.
Quali sono i timori per tua figlia?
Beh, i bambini si sa, possono essere molto crudeli, non vorrei che si trovasse a dover affrontare una situazione da sola troppo difficile. E quindi vorrei che il personale scolastico fosse informato adeguatamente, sapessero intervenire quando è il caso. Però nelle scuole non si può andare, noi ci proviamo, ci abbiamo provato, ci proviamo ancora, ma è troppo difficile. Noi abbiamo parlato con tutti i genitori, anche perché io mi sono messa subito nel consiglio scolastico e lo farò finché potrò farlo. Farò tutti i passaggi del caso, perché l'importante è parlare con i genitori e col personale docente. Speriamo di non dover mai affrontare un muro.
Senti, dimmi qualcosa di bello.
Mm.
Tu ti sei sposata con tua moglie?
Sì,
dopo
tre volte.
Anni? Tre volte? Questa me la devi raccontare, questa me la devi dire.
Allora, la prima volta abbiamo fatto un matrimonio con gli amici, una grandissima festa, nel 2012, dopo tre anni che stavamo insieme. Poi abbiamo fatto un matrimonio di protesta a Mantova con i nostri amici, ancora non c'erano le unioni civili, e quindi tramite Arcigay abbiamo fatto questa cosa, Palazzo dei Diamanti. E c'erano tante coppie che simbolicamente sono state sposate dal sindaco di allora.
Ma che figata!
Sì, sì, è stato molto bello. Poi abbiamo fatto il pranzo, tutti gli amici sono venuti a Mantova, è stato molto bello anche quello. E poi, quando sono state fatte le unioni civili, nel 2017, noi a giugno ci siamo sposate, il giorno del Pride, il primo Pride di Reggio Emilia, il 3 di giugno, noi ci siamo sposate in sala tricolore. E abbiamo festeggiato con 15.000 persone.
Dai, ma questa è una signora storia d'amore, allora, cioè, questa è una roba. Cioè, chi è che può dire che al proprio matrimonio aveva 15.000 persone? Che bella sta cosa! Brave! E tua figlia dopo quanto è arrivata?
È arrivata nel 2020, in piena pandemia. Infatti ce la siamo goduta tutta la sua nascita.
Ci credo.
Per me è stato meraviglioso.
Che bello, si vede che sei ancora carica, ce l'hai ancora negli occhi.
Sì, sì. Vabbè, ma non mi passa più. Me lo tengo dentro nel mio cuore questa cosa qua.
Certo.
Quando è uscita il mondo è sparito, c'era solo lei e c'è ancora lei. C'è anche mia moglie, però.
Dice, vabbè, lei è quella che vabbè, fisicamente l'ha partorita, vabbè, va. Adesso dovete rifare un altro matrimonio con la vostra bambina che vi porta.
Ci saranno... Ci sarà il matrimonio ugualitario, sì sì, ma l'abbiamo già deciso.
Che vi porta gli anelli, così.
Che bello.
Che figata, te lo auguro tanto davvero. Ti auguro tutto
Grazie.
Il bene del mondo e anche per la tua bambina e tua moglie.
Grazie. Vorrei dire a tutte, tutti e tutto di non avere paura. Fidatevi sempre di voi stesso. Vi auguro tutto il bene del mondo.
Che bello. Grazie. Grazie mille.
Grazie a voi.
Grazie.
Earning your degree online doesn't mean you have to go about it alone. At Capella University, we're here to support you when you're ready. From enrollment counselors who get to know you and your goals, to academic coaches who can help you form a plan to stay on track. We care about your success and are dedicated to helping you pursue your goals. Going back to school is a big step, but having support at every step of your academic journey can make a big difference. Imagine your future differently at capella.edu.
Era importante dare spazio alla gioia di Samantha, perché a volte le storie a lieto fine esistono, anche in un contesto dove sembra non arrivare veramente mai la luce. Ed è per questo che ora vi presento il giovane presidente dell'Arcigay di Reggio Emilia, Jacopo. Ed anche lui ha qualcosa di molto importante e molto bello da raccontare.
Io sono Jacopo, attualmente sono presidente di Arcigay Gioconda Reggio Emilia, ma direi che 28 anni fa decisamente non ero Jacopo. Quindi, sì, io sono nato assegnato femmina alla nascita, siamo in termini precisi, in una famiglia in cui... Soprattutto da parte di mia madre c'erano molte aspettative riguardanti la femminilità che in me non si vedeva molto, ma proprio tipo neanche con il binocolo. E ovviamente 28 anni fa, vabbè, 28 anni fa è un po' eccessivo, diciamo 20 anni fa, quindi più o meno quando avevo 8 anni, non avevo assolutamente idea di niente proprio, non avevo, non capivo, la parola giusta è non capivo, così come molte persone attualmente non capiscono, però quando una cosa, insomma, ce l'hai addosso, non capirla ti fa sentire in un qualche modo di stare sbagliando qualcosa, nel senso che non mi vedevo come le altre bambine e non volevo vedermi come le altre bambine e non mi vedevo come gli altri bambini e invece avrei voluto. Questa cosa è durata un bel po' di tempo, poi mi ricordo che quando avevo 8 anni mi ero invaghito di una mia amica, quindi in realtà il mio percorso di scoperta è nato più sul campo dell'orientamento sessuale. Mi ero invaghito di questa ragazza che giocava a calcio, era fantastica, e mi ricordo che allo stesso tempo ero felice, ma anche terrorizzato, nel senso che gli input dall'esterno erano sempre allora ce l'hai il morosino, oppure a una certa era uscito High School Musical, che io ero piccolo, non ricordo quanti anni avessi, però mi ricordo che tutte le mie compagne tipo continuavano a insistere su quanto fosse bello Zac Efron, e io ovviamente che guardavo come si chiama, Gabriella, l'altra, l'attrice insomma, però non potevo dirlo, cioè, o meglio, non sapevo se potevo dirlo, ma nel dubbio non lo dicevo. Non si sa mai. Sono sempre stato molto autotutelante su queste cose. Non ho mai parlato con nessuno di questi pensieri che avevo. E ovviamente al tempo non c'era possibilità di cercare su internet, di vedere altre esperienze, di usare i social. E quindi questa cosa mi ha causato un peso che mi sono portato dietro per un sacco di anni, ed era il peso del non sapere quale problema io avessi, perché per me, nella mia testa, ovviamente era un problema, nel senso, perché tutte le persone sono tranquille con la sessualità, anche solo con il modo di vestire o il modo di apparire, e io devo sentirmi strano. Non volevo che capissero che ero una femmina, ma non capivo perché. Sì, se qualcuno per caso mi scambiava per un bambino, io non correggevo mai, anzi, capivo che quella cosa in un qualche modo mi faceva piacere, mi faceva stare bene, però allo stesso tempo non capivo il motivo per cui succedeva questa cosa, e una parte di me mi diceva che era sbagliato, nel senso, ero l'unica persona, ovviamente in mia conoscenza, che si comportava in questo modo. In più, anche da parte dei familiari c'era molto appunto la spinta verso questa femminilità, questo comportarsi più da femmina proprio, che io non avevo, perché io andavo a giocare a calcio, andavo a buttarmi nel fango con i miei amici, tutti maschi ovviamente, ed ero anche abbastanza emarginato, soprattutto alle elementari, dalle ragazze. Perché comunque ero il maschiaccio, nel senso che era come se avessero un po' paura di starmi vicino, perché non mi riconoscevano come parte del loro branco, tra virgolette. Questo comportamento schivo da parte delle bambine mi aveva portato ad aver paura delle bambine. Quindi io cercavo sempre di non stare con loro e di stare solo con i maschi, perché altrimenti mi sentivo giudicato, mi sentivo dire metti sempre i pantaloni, sei un maschiaccio, cioè come presa in giro. A me in realtà faceva quasi piacere se mi dicevano questa cosa, però mi rendevo conto che stare vicino a loro amplificava quella sensazione di qualcosa di sbagliato che c'era in me. Dopo, vabbè, sono cresciuto un po', ho consolidato, diciamo, il mio orientamento sessuale, quindi ho iniziato ad avere anche le prime le prime relazioni con alcune ragazze, qui parliamo già delle superiori, ovviamente. Però c'era sempre qualcosa che non mi tornava e non capivo cosa, perché non c'erano appunto tutti gli strumenti che abbiamo adesso per comprendere cosa ci succede. Io non mi sentivo una femmina, ma sapevo che non potevo sentirmi un maschio. E quindi sì, ero come perso. Era come se davanti a me ci fosse un enorme burrone e io non sapessi più dove andare perché volevo scappare da quello che avevo alle spalle, che era poi il mio essere femmina, riconosciuta femmina, ma non potevo, no, non avevo gli strumenti per superare quel burrone, mi mancava il ponte fondamentalmente per arrivare dall'altra parte. Con mia madre ci sono state parecchie lotte, molte lotte perché al primo coming out, che in realtà fondamentalmente non è stato un coming out perché mi ha beccato, no, mi ha beccato una lettera scritta tipo nel portafoglio, adesso non mi ricordo. Comunque, sì, mi ha scoperto che stavo con questa ragazza e l'ha scoperto perché ha letto una cosa che avevo scritto io, credo, dedicata a questa persona. E la reazione non è stata molto, molto positiva. Subito sì, si è arrabbiata parecchio. Poi dopo ha chiamato mio padre, però vabbè, io lì in realtà non so bene che cosa sia successo perché da quell'episodio c'è stata, vabbè, la rabbia iniziale e poi è partito quel momento del faccio finta che non sia successo niente, che tutto questo non esista, cioè non è così, non c'è davvero. E quindi c'era un po' questo silenzio in casa su questo argomento, ogni volta che in TV magari uscivano i primi coming out delle persone famose, ovviamente era molto complesso perché io mi sentivo super a disagio, anche perché non si parlava di questo argomento qua, era rimasto chiuso lì in un cassetto, era solo una fase, non ti preoccupare, che va tutto bene, adesso superiamo. La differenza è che ci mancava un pezzo, nel senso che lei mi aveva scoperto stare con una ragazza, che sicuramente era reale, però né io né lei né nessun'altra persona in realtà aveva capito che c'era un'altra questione che era ancora più grande dell'orientamento sessuale. Io mi ricordo che la prima volta che ho sentito parlare di persone trans è stato, questa cosa mi fa sempre molto ridere dirla, però lo devo fare, è stato al Grande Fratello quando c'è stato un concorrente trans. E io lì, esattamente in quel momento, siccome avevo 15 anni circa, esattamente in quel momento io ho capito che c'era un'altra strada, che da qualche parte quel ponte che non riuscivo a trovare per superare il mio burrone c'era. Non sapevo minimamente né come trovarlo né dove trovarlo, però quella era la prima piccola luce che vedevo, perché ovviamente c'era un malessere che era dovuto al non voler mai essere al centro dell'attenzione, non voler mai essere visto. Io volevo essere un'ombra. Anche alle superiori, banalmente, ora di ginnastica, quindi io dovevo andare nello spogliatoio femminile, occorrevo subito per andarci prima di tutte, cambiarmi e uscire prima che arrivassero le altre. E non era perché io non volevo che vedessero me in questo caso, ma perché io ritenevo che non sarei dovuto essere lì. E quindi per rispetto uscivo prima, che poi, vabbè, rispetto l'avrei avuto lo stesso, però mentalmente a 15 anni avevo questa mentalità qua. E quindi o correvo subito nello spogliatoio prima delle altre, oppure aspettavo che finissero tutte usando una qualunque scusa, e una volta uscite tutte entravo io a cambiarmi. E ho scoperto poi parlando con altre persone che questa cosa è abbastanza frequente, nel senso, gli spogliatoi sono sempre un grande problema per le persone trans, ma anche per le persone LGBT in generale, perché insomma, anche una donna, una ragazza lesbica può sentirsi a disagio nello spogliatoio femminile, o magari sentire di essere, cioè, se le compagne sanno che è lesbica, di sentirsi tipo osservata, nel senso, adesso controllo se mi guardi, no? Come se come se uno è gay o è lesbica e quindi tutte le donne e tutti gli uomini devono piacergli per forza.
Esatto, esatto. Sei automaticamente un pervertito o una pervertita, sì. E quindi poi cosa succede?
Poi succede che io inizio ad avere i sintomi di una depressione abbastanza importante alle superiori. Inizio ad avere attacchi di panico più volte a settimana, sempre a scuola, perché poi era il luogo dove io ero più esposto alla fine, perché non sono mai stato una persona estremamente socievole, nel senso che non ho mai avuto migliaia di amici, quindi magari ne avevo due, facevo cose solo con quei due amici ed era un po' il mio safe space, nel senso che con quelle persone sapevo che potevo essere me stesso, che ovviamente non si trattava ancora di essere me stesso al maschile perché non avevo questa conoscenza, non capivo di poter fare questa cosa, però potevo essere me stesso con la mia identità, quantomeno riguardante l'orientamento sessuale. A scuola invece non l'ho mai detto, quindi anche il fatto di non aver mai fatto coming out né con i miei compagni né con i professori né con nessuno fondamentalmente, sempre un po' per paura che l'informazione arrivasse anche in casa e quindi poi si ripetesse quella discussione che c'è stata al mio primo coming out, non proprio coming out. Il fatto di non poter dire a nessuno questa cosa probabilmente ha iniziato a pesarmi talmente tanto che iniziavo ad avere dei pensieri molto brutti. Mi sentivo un fallimento di base. Cercavo di andare bene a scuola per compensare al fallimento che mi sentivo nella vita, cioè come figlio, nel senso, anzi come figlia in quel caso. Mi sentivo di non star facendo quello che si aspettavano gli altri, che non ero all'altezza, insomma, di questa vita. E quindi sì, ho iniziato ad avere molti attacchi di panico, molti attacchi d'ansia quasi tutti i giorni, comunque più volte a settimana. Per gli ultimi 2 anni di scuola, quindi sono stati veramente molto difficili. Una volta finita la scuola, ho iniziato un percorso psicologico un po' più strutturato, diciamo che prima andavo da una counselor, poi ci siamo resi conto insieme che non avevo bisogno di un esatto, avevo bisogno di un supporto più differente, differente, ecco. E quindi ho iniziato questo percorso psicologico con la mia psicologa, che è attualmente la mia psicologa. E diciamo che questo più l'ingresso in Arcigay come associazione mi hanno dato gli strumenti per capire davvero quello che stava succedendo dentro di me, cioè per capire che non ero un fallimento, innanzitutto. Entrando in Arcigay ho conosciuto le prime persone trans della mia vita, fondamentalmente, e questo mi ha ridato un po' di speranza, mi ha ridato quel senso di me stesso che avevo perso completamente, mi ero annullato, ero diventato sì, un'ombra che vagava, ma non avevo una mia identità, non ero niente proprio, ero. Sì, ero niente, così mi sentivo, volevo sparire. Infatti, insomma, ci sono stati dei pensieri molto, molto brutti, anche legati al sparire letteralmente da questa vita perché non ritenevo di meritarla, non ritenevo di avere un senso. A inizio 2018 mi metto in contatto con uno dei pochissimi centri che c'erano al tempo per il percorso di affermazione di genere a Bologna. E quindi inizio questa avventura, diciamo, in cui è stato pesante perché in realtà io avevo già ben definita la mia identità a quel momento, anche perché era una cosa che mi portavo dentro da tutta la vita, fondamentalmente. Semplicemente non capivo perché. Una volta che ho capito perché e ho concretizzato il pensiero, non ho più avuto alcun dubbio, per me era chiarissimo dove, cioè, cosa io dovessi fare e dove dovessi arrivare. Purtroppo i protocolli medici che ci sono in Italia, che regolano i percorsi di affermazione di genere, sono molto, beh, perlomeno al tempo, ma non sono migliorati tanto, erano molto pressanti. Sapevo che se io avessi detto, per qualunque motivo, che al tempo magari mi piacevano gli uomini, sarebbe stato più complesso avere l'ok per l'avvio della terapia ormonale. Mentre col fatto che mi piacevano le donne, quindi rientravo, diciamo, in un'idea canonica di uomo, è stato più semplice. Infatti io ho ottenuto il nulla osta in pochi mesi, in realtà. Comunque ho fatto 6 mesi di psicoterapia con una psicologa che non conoscevo, in cui ho dovuto fare cose tipo dei disegni, mi hanno fatto fare il test delle macchie di Rorschach e tutte queste cose. Io non ho la minima idea di a cosa siano servite, perché poi sono rimaste lì e boh, mi hanno fatto anche delle foto tipo all'inizio. Poi dopo, quando ho iniziato la terapia ormonale, dopo un tot di tempo mi hanno rifatto le foto, non lo so, mi sentivo un po' una cavia da laboratorio, tipo sotto controllo, e dovevo assolutamente soddisfare delle aspettative. Quindi sono passato dal dover soddisfare delle aspettative come donna, come femmina, a dover soddisfare delle aspettative come uomo per potermi definire uomo. Questa è stata una cosa veramente complessa per me. Ovviamente è il mio vissuto, nel senso ogni persona può averla vissuta in modo diverso. Per me è stato molto brutto dover dimostrare quello che io sapevo già di essere.
Però vedere i cambiamenti nel tuo corpo, come ti faceva sentire? La voce, i peli?
Mi ricordo la prima iniezione di testosterone che ho fatto è stata il 13 marzo 2019. Ero felicissimo, penso di non essere mai stato tanto felice in tutta la mia vita, e di fatto non stava succedendo nulla, perché ovviamente la prima iniezione cioè, non ha cambiato assolutamente niente nel mio corpo, però a livello psicologico per me quella è stata veramente il giorno più bello della mia vita. Ho detto bene, da adesso iniziamo davvero a fare sul serio, a vivere quello che non ho fatto fino a quel momento. Mi faceva piacere vedere la reazione delle persone che magari non mi vedevano da tanto tempo, perché loro vedevano effettivamente il cambiamento che c'era stato. E anche il minimo pelo sulla faccia per me rappresentava tipo una cosa incredibile. Mi facevo la barba anche quando non avevo ancora la barba, fondamentalmente.
Quindi... Ah, fa figo!
Sì, no, era proprio una sensazione incredibile.
E i tuoi?
I miei, allora, per il secondo coming out in realtà forse erano un po' più preparati, nel senso che forse un po' si erano rassegnati al fatto che io non fossi convenzionale. Ecco. L'ho fatto però comunque dalla mia psicologa, nel senso che io ho organizzato insieme alla mia psicologa il mio coming out, e fondamentalmente l'ha fatto lei, cioè nel senso che io non avevo il coraggio di dirlo, e però non è andata male, nel senso rispetto al primo soprattutto è stato difficile. Io credo che comunque anche i genitori abbiano bisogno di fare un percorso per capire le stesse cose che dobbiamo capire noi, solo che noi le viviamo, quindi ci diamo una motivazione che è facilissima. Loro invece si autoaccusano a volte, nel senso sei diventato omosessuale, trans, perché io ho sbagliato qualcosa, e non capiscono che invece, sì, che invece è una cosa innata, cioè non è controllabile da nessuno.
Certo.
Uno può fare tutte le forzature che vuole, ce l'hai dentro e prima o poi esce. Non è per niente semplice fare un percorso di transizione nell'Italia di oggi, e non oso immaginare nell'Italia di 30 anni fa. Non credo che ci sia un modo giusto per, cioè un modo, un tempo giusto per fare il mio tipo di percorso. Sicuramente quando ci rendiamo conto che stiamo troppo male, allora bisogna fare qualcosa, perché non vale veramente la pena perdere noi stessi per gli altri in generale, o per delle convinzioni che ci impongono, delle convenzioni anche che ci impongono a livello sociale. Io quello che faccio adesso, ovvero fare attivismo, fare volontariato, lo faccio per evitare che una persona di 15-16 anni, 17, anche meno, viva le stesse cose che ho vissuto io, perché io non voglio che le persone stiano male per una cosa che è normalissima. E dato che c'è modo per affrontarla, c'è modo per riuscire a raggiungere l'aspetto che si desidera, o comunque in generale c'è modo per riuscire a essere riconosciuti con la propria identità, è giusto farlo sapere, è giusto accompagnare queste persone, supportarle, anche se non capiamo che cosa stanno facendo, perché se loro alla fine stanno bene, credo che sia la cosa più importante. Quindi, insomma, questo è di rincorrere sempre la propria felicità, di cercare quel ponte per arrivare oltre il burrone, perché c'è, da qualche parte c'è quel ponte lì, basta solo trovarlo.
Che bello, grazie.
Grazie a te.
Grazie. Spero che le parole di Jacopo vi siano arrivate proprio come sono arrivate a me. L'ultima voce che voglio farvi ascoltare oggi è davvero speciale. Si chiama Sergi ed è un ragazzo di 25 anni scappato dall'Albania dopo che la sua famiglia e i suoi amici lo hanno ripudiato in quanto omosessuale. Vi avverto che ancora non parla benissimo l'italiano, ma si impegna tanto per raccontarci la sua storia, quindi vi chiedo di fare attenzione, perché veramente nelle sue parole c'è molta sofferenza, ma anche tantissima speranza.
Io sono Sergi, 25 anni, vengo da Albania. È la prima volta che io ho scelto di parlare con qualcuno. È fatto con la mia amica e questa amica mi ha detto: "Guarda, io ti voglio bene, sei mio amico, ma dietro le mie spalle non hai fatto così". Ha iniziato a parlare con gli altri e quando sono andato a incontrare questa amica, hai chiamato e mi hanno uscito tre ragazzi. Il suo ragazzo e due amici altri che mi hanno picchiato solo perché io sono gay. E dopo questa ragazza hai detto anche delle mie genitori e la mia famiglia non mi ha detto niente, ma ha iniziato una. Erano più cattivi con me. Per ogni cosa che io faccio mi dicono quando io vado a uscire, dove vai, con chi, perché. Dopo mi hanno detto che noi lo sappiamo per te. E io hai detto: "È vero, ma ho paura di dire questa cosa perché lo so che è difficile anche per me per dire, ma anche per voi per capire questa cosa". Ho detto: "Perché non provare a cambiare?" Perché hai detto che non posso cambiare perché non è una cosa che hai scelto. Dopo un giorno mi hanno chiamato, mi hanno detto: "No, vieni, parliamo insieme a risolvere questa cosa". Sono tornato e hanno iniziato ancora continuando ancora con: "Cambia, cambia". E io per rilassare un po' la situazione ho detto: "Ok, provare io di cambiare", ma veramente io non ho provato di cambiare perché non posso.
Non puoi, certo.
Cioè, era difficile per me che dire dai genitori che io cambia e io non provo di cambiare. Hai detto: "Guarda, cioè, io non posso cambiare. Non hai provato mai di cambiare. Io sono così, voglio vivere così. E così sono io. E sono contento che sono così. Perché non voglio vivere per questo che vogliono gli altri. Voglio vivere per me". E ha iniziato ancora, ancora più male. E dopo un anno, con questo problema, mi hanno detto: "Se tu vuoi essere così, vai fuori da questa porta, fuori da questa casa. E non vogliamo te, noi ti vediamo in questa città e neanche in un altro posto". Così mi hanno detto nella famiglia che abita. Anche il fratello mi ha detto: "Per me è più bene che ti uccido perché non voglio un fratello gay". E il mio padre, che è divorziato dalla mia mamma, mi ha detto: "Solo, io ti dico solo due parole. La porta della casa mia è chiusa per te". E in questo momento hai provato di parlare con gli altri amici che hanno imparato per me. Perché nella mia città è una città che piace molto di parlare tutti per le cose degli altri. E se dici da uno che io sono gay, cioè, per un giorno tutti lo sapevano per te. Scritto da due o tre amici che erano in un'altra città per aiutare per andare iniziare una vita altra in un'altra città, mi hanno detto: "No, noi non vogliamo, Non vogliamo che tu continui così. È l'unica scelta che era. Hai chiamato un amico che era in Italia. Mi hai detto, se vuoi vieni, detto, ti aiuta qua a trovare un lavoro. Sono andato in Italia. Hai detto da questo amico, io sono andato da Albania perché io sono gay e non posso vivere in Albania. Lui mi ha detto, ok, non preoccupare, hai fatto bene. Che sei andato, ma anche in questo posto che siamo qua è un po' difficile. Quando sono andato in Italia, che sono arrivato qua, ha cambiato il numero e hai provato ogni giorno, hai scritto dalle tutti che questo è il mio numero nuovo e sono in Italia. E tutti che guardano il messaggio ma non rispondono. Non rispondono mai.
Non hai più contatti con nessuno.
Ce li ho contatti, ma non hai parlato. Ha parlato solo nell'ultimo mese, mi ha chiamato solo 2 volte la mamma e mi ha detto solo sei bene? Sì. C'è un posto per dormire? Sì. C'è per mangiare? Sì. Sono queste 3 domande. E niente altro. Per fortuna che dopo un mese che sono stato in Puglia, al sud, hai trovato questa associazione qua che mi ha aiutato molto. Che in Albania io non posso parlare liberamente e dire che c'è un orientamento sessuale diverso, qua non c'è nessun problema.
Prima che tu parlassi con la tua amica, conoscevi qualcuno omosessuale nella tua città?
Sì, ma se vuoi incontrare un ragazzo gay o per tutte le comunità LGBT in Albania è un po' difficile perché tutti essere un po' segreti. Se tu conosci un ragazzo, che mi succede molte volte, che io conosco un ragazzo e voglio uscire, facciamo un giro a piedi, non possiamo, anche come 2 amici. È molto difficile.
C'è violenza in Albania contro la comunità e
Sì.
nessuno è mai venuto a chiederti scusa per quello che ti ha fatto.
No. Quando a me mi hanno picchiato, io ho fatto paura e ho detto che sono uscito con una ragazza e non lo sapevo che era fidanzata con un altro. È iniziato perché hai fatto così, perché hai fatto così. Quando io hai detto dopo, loro lo sapevano perché mi hanno picchiato. E ha detto che questo giorno che mi hanno picchiato per questa cosa. E nessuno non mi ha aiutato in questo giorno. Anche le gente che hanno passato vicino da me hanno sentito che io sono gay e solo mi hanno guardato e non mi ha aiutato nessuno. E perché dovrei vivere io come vogliono gli altri? E come me c'è molto in Albania. Cioè, io ho trovato il coraggio per parlare con qualcuno, ma c'è gente che hanno paura anche per parlare con un altro persone della comunità.
Che tipo di aiuto ti ha fornito questa associazione?
Io abito in casa Arcobaleno, perché per il momento non c'è una casa. Ti aiutano che non ti lasciano a strada per mangiare, ti aiutano molto, ti aiutano perché io arrivato da Albania e mi devo fare i documenti qua per iniziare a lavorare qua. Ti aiutano con tutte le cose che sono con una famiglia.
Cosa ti piacerebbe fare in Italia? Hai un sogno? Hai un lavoro dei sogni?
Un lavoro dei sogni, un lavoro che hai scelto in Albania, che hai fatto la scuola professionale, lavora in officina per elettroauto. E il mio sogno in Albania era aprire la mia officina, ma è finito, speriamo se continuiamo qua.
Faccio una domanda difficile. Tu cosa pensi della tua famiglia?
C'è volte che penso è difficile per loro con questa cosa. Penso se un giorno mi chiamano e mi dicono vieni o non lo so.
Ti piacerebbe?
Sì, perché è la famiglia.
E torneresti in Albania a vivere?
Vivere in Albania no. L'unica che penso che mi voglio più bene da me è la mamma e se gli altri non mi parlano, io vado in Albania e porto la mia mamma per vivere con me qua. Perché è l'unica che penso io che forse mi capita. Per gli altri, cioè, se mi chiamano, se non mi chiamano, non posso fare niente.
E tu gli perdoneresti, la tua amica ad esempio la perdoneresti? Tuo papà, anche questa tua amica, se tornassero da te e ti dicessero scusa, tu gli perdoneresti?
Il papà sì, anche il fratello. Speriamo se un giorno vengono, ma non penso.
Non lo sai, mai dire mai. Sai, ci vuole tanto tempo per cambiare le idee di una società, ci vuole tanto.
Perché in Albania, quando un gente non capisce una cosa, non voglio neanche capire, non prova di capire una cosa. Sento una cosa nuova che non lo sapevo cos'è e non voglio capire.
E secondo te perché c'è così tanto odio? Non in Albania, in generale.
Io dico sempre così, la parte più grande delle questi gente che dicono dai, questo è un gay. Questi gente piace, sono più omosessuali dentro. Dicono così perché hanno paura.
Io ti ringrazio tanto per la tua storia, per esserti aperto con me.
Anche io ti ringrazio molto perché ogni volta che parla con gente che ti capiscono sente più bene.
Guarda, mi dispiace che non sono lì perché ti giuro ti abbraccerei, guarda, te lo giuro, perché comunque hai avuto tanto coraggio.
È un abbraccio online.
Sì, ma tanto poi vengo a trovarvi. Però guarda, hai avuto veramente tanto coraggio perché non è facile lasciarsi tutto alle spalle, partire comunque per un paese che non è il tuo, dove sì, ok, ti possono dire che la mentalità è aperta, però non sai come la gente pensa, non conosci nessuno, ti basi soltanto su quello che ti ha detto un tuo amico, vieni qua però. E in più è un paese che oltre a essere, cioè l'Italia, oltre a essere ancora abbastanza omofobo, è un paese abbastanza razzista, che adesso purtroppo sta continuando per quella strada. E quindi ecco, ci vuole coraggio e tu ne hai avuto tanto, non voglio dire, però anche secondo me il fatto che la tua mamma ha cominciato un po' a scriverti è perché forse da mamma qual è un pochino le cose si stanno smuovendo nel suo cuore e secondo me qualcosa di bello succederà. Piano piano, deve avere tanta pazienza.
L'Arcigay Gioconda di Reggio Emilia con la sua casa Arcobaleno ha già aiutato moltissime persone e continua a farlo ogni giorno. Sergi, Samantha, Luca sono solo alcune delle voci che ogni giorno vanno avanti con le proprie paure e i propri sogni. Jacopo e il gruppo che porta avanti l'associazione fanno del loro meglio per accogliere quante più persone possibili, ma il cambiamento parte da ciò che ognuno di noi può fare, dai piccoli gesti che sono sempre i più importanti. Imparando ad ascoltare a lungo e parlare poco. Io spero che questo talk vi sia piaciuto. Forse siete in disaccordo con alcune delle cose di cui abbiamo parlato, cioè ci sta. Forse invece vi sentite meno soli. L'importante è che vi abbia smosso qualcosa. Io vi lascio in descrizione tutti i link dove potete contattare l'Arcigay di Reggio Emilia, sia che abbiate bisogno di aiuto, sia per dare un'occhiata all'impegno e all'amore che mettono nei loro progetti. È disponibile anche un link per le donazioni se volete dare un contributo alla Casa Arcobaleno, anche perché sostiene molti costi di gestione per continuare ad esistere. Se siete arrivati fino a qui, io vi ringrazio immensamente per il vostro tempo, perché vi assicuro che sembra niente, ma la pazienza del fornire un ascolto è proprio quel punto di partenza che può rivoluzionare ogni cosa. Grazie. Ci vediamo venerdì con la consueta programmazione. Un abbraccio.
Con il tormentone dell'estate Coop, 40% di sconto su tutto il pollo a marchio Coop. Fino a questa domenica. Un'offerta così non te la toglie più dalla testa. Info in punto vendita. La Coop sei tu.